Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Ci sono anche le volte in cui le sere sono cumuli di assurde verità, dove la voce si incrina e si dispera, cercando un qualche poco di pietà, dove il silenzio è figlio del rimpianto e a niente serve la sincerità. È lì che viene fuori la vera differenza tra chi non vuol sapere e chi sa già. Fra chi non vuol sapere e chi sa già. Ci sono anche le volte in cui nei giorni si insedia da padrona la viltà, dove il tempo che corre è come un cane che abbaia con odiosa fatuità, dove note rabbiose fanno il verso ad una tracotante uggiosità. È lì che viene fuori la vera differenza fra chi non vuol sapere e chi sa già. Tra chi non vuol sapere e chi sa già. Ci sono anche le volte in cui le stelle sono paillette di un vecchio varietà, dove pigliare botte sulla testa è solo e sempre una fatalità, dove lo scherno è l'unica risposta alle ore ricamate di ovvietà. È lì che viene fuori la vera differenza fra chi non vuol sapere e chi sa già. Fra chi non vuol sapere e chi sa già. Viene fuori la vera differenza fra chi non vuol sapere e chi sa già. Fra chi non vuol sapere e chi sa già.
Nel maggio del 1943, in una sua lettera da Napoli, mia sorella Ada, fra l'altro, mi scriveva: «Ti ricordi Don Ignazio? Si era ridotto a vivere in un basso a Mergellina. L'ultimo bombardamento gli ha spazzato via tutto, figurati che nella fretta di scappare lasciò sul comodino perfino i denti finti. Ma tu sai che uomo è. Dice che non può allontanarsi dai clienti. Perciò si è allogato nella buca prodotta da una bomba, improvvisandovi un tetto di lamiera. Ha trovato uno sgabello e ha trovato un tavolino. Non so se ti ho mai detto che da qualche anno tira avanti ricopiando musica e dando lezioni di chitarra. Insomma, due giorni dopo il disastro era già a posto, nella sua buca. Si crede che non gli permetteranno di rimanervi e gli obietta che quello è soltanto il suo ufficio, perché di notte trova ospitalità in casa di un suo allievo. Che tipo! Nella domanda di risarcimento di danni ha scritto: «Pregovi disporre d'urgenza che mi venga assegnata una dentiera, non potendo in mancanza fumare la pipa». Sorride pertanto a bocca vuota questo Don Ignazio, Ziviello. E si capisce che io me lo ricordo come se ci fossimo separati soltanto ieri. È un singolare, aitante e massiccio gobbo, di statura superiore alla media. La natura dovette infliggergli questa deformità un attimo prima di licenziarlo come il più normale e solido degli individui. Gli praticò scherzosamente una specie di ricciolo alla spina dorsale, che sviluppandosi assunse la forma e la consistenza di uno zaino pieno di sassi. Don Ignazio se ne risentì debolmente, e del resto in quell'epoca, a 20 anni, aveva molto denaro per distrarsi. «È un difetto che fa compagnia», finì per dire della sua gobba. Ebro di cattivo spumante, nei conviti in cui dissipava un patrimonio precocemente ereditato, la indicava strizzando l'occhio ai suoi parassiti maschi e femmine e dichiarava: «Contiene il mio angelo custode, chiuso a chiave». Ma un giorno, nell'ultimo dei suoi aviti palazzetti, entrò, come dice il poeta, una carta in mano a un avvocato. L'indomani Don Ignazio non possedeva che certi anelli e orecchini di sua madre, legati nello stesso fazzoletto col quale si fece vento mentre attraversava fra due siepi di stupefatto popolino il vicolo in cui era stato un signore. Si diceva che avesse percosso gli ufficiali giudiziari, e in realtà era stato sul punto di farlo. Ma gli venne da ridere quando si accorse che tra gli oggetti sequestrati figurava un antico, polveroso clistere. 2 ore dopo, al tondo di Capodimonte, attaccò discorso con un venditore di lupini. «Con permesso? Vorrei piangere, dovendo assolutamente sfogarmi», disse. Invece, foglie e sole lo avevano già rasserenato. Apparve un sudicio mazzo di carte. Sul fresco sedile di pietra si misero a giocare a zecchinetta. Questo era un popolare gioco d'azzardo, immune da ogni burocratica lentezza. Sull'imbrunire aveva già privato Don Ignazio dei gioielli materni. Il vincitore, gonfio di ambiziosi progetti, si allontanò lasciandogli il catino di legno in cui ammiccavano come 100 occhi gialli i lupini. Per un po' Don Ignazio li salò con le sue lacrime, poi cominciò a mangiarli di gusto e supino sul levigato divano di basalto conversò con le stelle. Non è da escludersi che fino a quel momento Don Ignazio Ziviello avesse meritato i suoi guai, ma quando si svegliò era un altro uomo, deciso soprattutto a privarsi di grazia. Trattavasi di una ragazza della sanità, tutta seno e sospiri e lentiggini, che gli si avvinghiò al collo strillando. «E io lo stesso ti voglio sposare», Don Ignazio le indicò il catino. «Casa e bottega, tutto qua», disse abbracciandola. Non appena furono marito e moglie, peraltro, sostituì l'improvvisato commercio dei lupini col noleggio di un pianino automatico. La donna lo seguiva col bambino al petto. Le ingorde labbruzze succhiavano latte e note di funinculì funinculà, succhiavano umori e sonno. Frattanto Don Ignazio questuava tenendo il piattello sulla gobba. Mani di operai e di sartine vi si indugiavano nel versare la moneta e strizzando l'occhio a se stesso egli percepiva il fremito delle dita superstiziose. Per mesi e mesi piazzette e vicole rimbombarono della sua voce, baritonale nei toni gravi, di contralto negli acuti. Era un duetto in uno a solo, che faceva tremare le campane di vetro sulle statuette sacre, in tutte le case vicine, che inceppava le macchine per cucire e raggrinziva lo spago dei calzolai, che intorbidiva il vino nelle botti delle osterie e incrinava i nuvolosi mezzi litri sulle mensole, che non mancava di una sua atroce suadenza. Ma all'epoca della canzonetta, la canzonetta che dice «Madonna che rumore, stanno litigando cielo e mare per stabilire chi abbia dato il colore agli occhi di questa ragazza», il pianino automatico svoltò da un vicolo proprio mentre un'automobile arrivava dalla parte opposta. Le corde, fracassate, urlarono. Della signora Ziviello, che sedeva in una specie di predellino dell'armonico carretto, si udì sbattere la gonna, che fu poi trovata vuota e rossa sul marciapiede. Il bambino si svegliò in cielo. Non era neppure gobbo, singhiozzò Don Ignazio, componendolo sul marmo della sua della sala mortuaria all'ospedale dei Pellegrini. Prego, professore, verificate. Per impedirgli di dare in escandescenze, i medici dovettero fingere di esaminare attentamente il corpicino e proclamarlo normalissimo. Durante i successivi 3 giorni Don Ignazio preoccupò i suoi vicini di casa. Nelle 2 stanzette alla corsea, che così repentinamente erano diventate di un'allucinante vastità, Ziviello andava e veniva, reggendo con un braccio la culla del bambino e sventolando con l'altra mano la gonna insanguinata. Guaiva contro chiunque osasse mostrarsi per esortarlo a nutrirsi o a dormire. «Tessera!» gridava. «Dimostratemi che siete disgraziati come me, o fuori di qui!» I vicini si limitarono a sorvegliarlo notte e giorno da una finestrella che dava sul ballatoio. Uno di essi riferì che gli ossessionanti andirivieni di Don Ignazio erano agevolati dal fatto, impossibile a spiegarsi, che le pareti e i mobili si scostavano da lui. Ma l'estrazione del lotto l'indomani inflisse una mortificante smentita a questo rapporto, determinando forse dalla fissità con cui il vedovo veniva osservato, se non dall'effetto delle trepide luci dell'alba napoletana sulle dimensioni e i suoi volumi. Quel giorno stesso, del resto, Ziviello si accasciò esausto e le carezze del popolino finalmente lo espugnarono. Ma più ancora gli giovò il nuovo mestiere a cui volle dedicarsi, dei più rumorosi ed eccitanti. Per qualche anno, infatti, Don Ignazio si distinse come fabbricante di fuochi artificiali. Nelle feste popolari, quando i santi sotto i loro baldacchini di seta escono dalle chiese per mescolarsi al popolo, ricevendone suppliche di assumersi i più difficili mandati e fiaccando i portatori col peso dei loro gioielli e delle loro tuniche d'oro, il pirotecnico dà fuoco alla sterminata fila di petardi, che si dondola come una vite. Ma questo è solo il principio della sua bravura, poiché occorre fulmineamente intervenire qualora la miccia si spezzi. Il rasserenato Don Ignazio era in questo imbattibile. Accompagnava saltellando le esplosioni, procedeva per così dire a braccetto con esse, delineandosi o scomparendo diabolicamente nel fumo. Si fletteva, brillava, balzava, leccato dalle vampe, opponendo allo spostamento d'aria dei petardi più grossi una gelatinosa rilassatezza di mollusco, scavalcando gli imprevedibili scrosci con le finte e i ritorni di un torero. Se mai Don Ignazio stentoreamente invocò la moglie e il figlio che sembrava aver dimenticati, fu sul contrappunto di quegli assordanti scoppi che lo fece come in terribile alterco. Ma questa è una pura supposizione, comunque interrotta dal fatto che alla festa del Carmine un paletto, divelto dalle esplosioni, gli si infisse nel ventre. 3 mesi dopo, quando riaddentò la pipa, l'infaticabile gobbo era assai malconcio. Dovette diventare portinaio di un vetusto palazzetto all'Arenella. Sedeva sulla soglia, al sole, e imparava a suonare la chitarra. In primavera il muro a cui si appoggiava era morbido di fiori gialli. «Sì, sì!» dicevano i ciuffi di parietaria agli accordi dello strumento, sempre più complessi e difficili. Lo stridere del tram sulla prossima curva delle rotaie o il tintinnio dei bicchieri nel vicino chioschetto tappezzato di limoni acconsentivano a quella musica un po' aspra di puntiglioso esordiente. Per arrotondare il suo meschino salario, Don Ignazio aveva le campagne, e cioè le mance, che gli inquilini erano tenuti a corrispondergli quando rientravano dopo mezzanotte, trovando il portone chiuso. Nell'imminenza di quest'ora, gli inquilini che arrancavano sulla salita non di rado si battevano in un loquace conoscente che con i più ingegnosi e divertenti spunti di conversazione ritardava la loro marcia, e nel quale non è difficile indovinare un solerte complice di Don Ignazio. Fu un periodo di pace. Pareva che l'instancabile sfortuna del nostro Ziviello si fosse assopita al suono della sua chitarra. Ma sopravvenne un demente inverno. Se non erro, il penultimo che io trascorsi a Napoli. Scirocco e tramontana si alternavano a intervalli di ore, minacciosi come ultimatum. La notte, nel buio fitto, da caverna, si sentivano certi angosciosi e vivi rumori, come di schiaffi, finché le nuvole si spaccarono. Vi furono centinaia di allagamenti e un solo crollo, all'Arenella, si intende. Il sottoscala in cui Don Ignazio dormiva resistette, ma egli vi diguazzò per 15 ore. Il popolo decretò che Ziviello disponeva di 7 spiriti come i gatti, e cioè che era praticamente immortale. Ma perché no? Viene l'epoca nella quale io emigro verso il nord, perdendo di vista Don Ignazio. L'artrite se lo mangia, denti e capelli si congedano per sempre da lui, ma egli, riflettendoci, scoppia a ridere, come quando si avvide che gli ufficiali giudiziari gli sequestrarono l'antico, polveroso clistere. È diventato un virtuoso della chitarra. Suona nei festini nuziali. Vi si distingue per la sua arguzia, come per la destrezza con cui intasca senza esser visto interi vassoi di pasticcini. E scogita bizzarri modi di dire, frasi canzonatorie e irriferibili insulti che prodigiosamente si diffondono in tutta Napoli e che le ciurme dei transatlantici portano all'estero. Ricompare improvvisamente in una lettera di mia sorella Ada. Posso immaginare ogni cosa, Don Ignazio Ziviello. Davanti alle mercerie della tua ennesima casa sconvolta hai gesticolato e pianto. Chiunque, osservandoti, avrà pensato: ecco un uomo, gobbo quanto volete, che non sopravviverà alla sua disgrazia. Figuriamoci! Tu, in un'ora qualsiasi dello stesso giorno, hai scoperto una buca di bomba e un pezzo di lamiera. Sapevi dove trovare, inoltre, un tavolino e una sedia. Scommetto che mia sorella ha dimenticato di menzionare una stuoia, sulla quale i tuoi allievi di chitarra scuotono il terriccio dalle scarpe, prima di uscire. Questo è soltanto il tuo ufficio. Che ti ci lascino o no, e in attesa che ti assegnino una dentiera, tu a bocca vuota già ricominci a sorridere, Ziviello. Ciò è molto importante. Suggerisce qualche considerazione, forse. Ecco una città e un popolo ferocemente percossi dalle sventure della guerra e sul conto dei quali si pronunzia spesso la parola eroismo. Questo termine marmoreo io lo ritengo tuttavia superato, agli effetti umani, dalle caratteristiche di un qualsiasi Don Ignazio. La possibilità di rialzarsi dopo ogni caduta, ogni remota, ereditaria, intelligente, superiore pazienza. Arrotoliamo i secoli, i millenni, e forse ne troveremo l'origine delle convulsioni del suolo, negli sbuffi di mortifero vapore che rompevano improvvisi, nelle onde che scavalcavano le colline, in tutti i pericoli che qui insediavano la vita umana. È l'oro di Napoli questa pazienza. Sono molto antichi i 7 spiriti di Don Ignazio, perciò egli non può allontanarsi da Mergellina, dove risiedono i suoi allievi di chitarra. Il mare è a 2 passi, assorto e solenne davanti a questo martirio come un'acqua santiera. Non appena il cielo sarà sgombro di minacce, pensavo nel maggio del 1943, i napoletani intingeranno le dita in questa cara acqua benigna e, fattisi il segno della croce, ricominceranno a lavorare e a ridere.
Era tanto gentile, un sorriso infinito, una dolce emozione sfiorarla con un dito. Poi un giorno mi ha detto: guarda, non fai per me. E così se n'è andata e non so più dov'è.
Dai, beviamoci su,
how, 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 how.
Non ti buttare giù,
how, 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 how.
Nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei. Dai, beviamoci su,
how, 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 how.
Non ti buttare giù,
how, 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 how.
Nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei.
L'ho incontrata una sera a una festa in montagna, per quattro brevi mesi mi fu amica e compagna. Poi un giorno mi ha detto: guarda, non fai per me. E così se n'è andata e non so più dov'è.
Dai, beviamoci su, non ti buttare giù, nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei. Dai, beviamoci su, non ti buttare giù, nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei.
Era bruna e scattante, pareva una gazzella, nel mio povero cielo era la sola stella. Poi un giorno mi ha detto: guarda, non fai per me. E così se n'è andata e non so più dov'è.
Dai, beviamoci su, non ti buttare giù, nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei. Dai, beviamoci su, non ti buttare giù, nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei.
Era una signora con il suo bravo sposo, ma non era un problema, mica ero geloso. Poi un giorno mi ha detto: guarda, non fai per me. E così se n'è andata e non so più dov'è.
Dai, beviamoci su, non ti buttare giù, nel vino troverai la pace che non puoi aver senza lei. Dai, beviamoci su, non ti buttare giù, nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei. Dai, beviamoci su, non ti buttare giù, nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei. Dai, beviamoci su, non ti buttare giù, nel vino troverai la pace che non puoi aver senza una lei. Dai, beviamoci su.
Rientrato nella mia camera d'albergo a tarda ora, mi ero già mezzo spogliato quando ebbe bisogno di andare alla toilette. La mia camera era quasi in fondo a un corridoio interminabile e poco illuminato. Circa ogni 20 metri tenui lampade violacee proiettavano fasci di luce sul tappeto rosso. Giusto a metà, in corrispondenza di una di queste lampadine, c'erano da una parte la scala, dall'altra la doppia porta a vetri del locale. Indossata una vestaglia, uscii nel corridoio, che era deserto, ed ero quasi giunto alla toilette, quando mi trovai davanti a un uomo pure in vestaglia, che sbucato dall'ombra veniva dalla parte opposta. Era un signore alto e grosso, con una tonda barba alla Edoardo VII, e aveva la mia stessa età. Come succede, entrambi si ebbe un istante di imbarazzo, per poco non ci urtammo. Fatto è che io, chissà come, mi vergognai di entrare al gabinetto sotto i suoi sguardi e proseguii come se mi dirigessi altrove. E lui fece lo stesso. Ma dopo pochi passi mi resi conto della stupidaggine commessa. Infatti, che potevo fare? Le eventualità erano due. O proseguire fino in fondo al corridoio e poi tornare indietro sperando che il signore con la barba nel frattempo se ne fosse andato. Ma non era detto che costui dovesse entrare in una stanza e lasciare così libero il campo. Forse anch'egli voleva andare alla toilette e incontrandomi si era vergognato, esattamente come avevo fatto io. E ora si trovava nella stessa mia imbarazzante situazione. Perciò, tornando sui miei passi, rischiavo di incontrarlo un'altra volta e di fare ancora di più la figura del cretino. Oppure, seconda possibilità, Nascondermi nell'andito, abbastanza profondo di una delle tante porte, scegliendone una poco illuminata, e di qui spiare il campo, finché fossi stato certo che il corridoio era assolutamente sgombro. E così feci, prima di aver analizzato la situazione a fondo. Solo quando mi trovai appiattato come un ladro, in uno di quegli angusti vani, era la porta della camera 90, cominciai a ragionare. Prima di tutto, se la stanza era occupata e il cliente fosse o entrato o uscito, che avrebbe detto trovandomi nascosto dinanzi alla sua porta? Peggio, come escludere che quella fosse proprio la camera del signore con la barba? Il quale, tornando indietro, mi avrebbe bloccato senza remissione. Né ci sarebbe stato bisogno di una speciale diffidenza per trovare le mie manovre molto strane. Insomma, restare là era un'imprudenza. Adagio adagio sporsi il capo a esplorare il corridoio. Da un capo all'altro, assolutamente vuoto. Non un rumore, un suono di passi, un eco di voce umana, un cigolio di porta che si aprisse. Era il momento buono. Sbucai dal nascondiglio e a passi disinvolti mi incamminai verso la mia stanza. Lungo il tragitto pensavo sarei entrato un momento alla toilette. Ma nello stesso istante, e me ne accorsi troppo tardi per poter riacquattarmi, il signore con la barba, che evidentemente aveva ragionato come me, usciva dal vano di una delle porte in fondo, forse la mia, e si muoveva decisamente incontro. Per la seconda volta, con imbarazzo ancor maggiore, ci incontrammo dinanzi alla toilette. Per la seconda volta, nessuno dei due osò entrare, vergognandosi che l'altro lo vedesse. Adesso sì, c'era veramente il rischio del ridicolo. Così, maledicendo tra me e me il rispetto umano, mi avviai sconfitto alla mia stanza. Come fui giunto, prima di aprire l'uscio, mi voltai a guardare. Laggiù, nella penombra, intravidi quello con la barba che simmetricamente entrava in camera e si era voltato a guardare alla mia volta. Ero furioso, ma la colpa non era forse mia? Cercando invano di leggere un giornale, aspettai per più di mezz'ora. Quindi aprii la porta con cautela. C'era nell'albergo un gran silenzio, come in una caserma abbandonata, e il corridoio più che mai deserto. Finalmente! Scattai quasi di corsa, ansioso di raggiungere il locale. Ma dall'altra parte, con un sincronismo impressionante, quasi la telepatia avesse agito, anche il signore con la barba guizzò fuori dalla sua camera e con sveltezza insospettabile puntò verso il gabinetto. Per la terza volta, perciò, ci trovammo a fronte dinanzi alla porta a vetri smerigliati. Per la terza volta, tutti e due simulammo. Per la terza volta, si proseguì entrambi senza entrare. La situazione era tanto comica che sarebbe bastato un niente, un cenno, un sorrisetto, per rompere il ghiaccio e voltare tutto in ridere. Ma né io, né probabilmente lui, si aveva voglia di scherzare. Al contrario, una rabbiosa esasperazione urgeva, un senso di incubo, quasi che fosse tutta una macchinazione ordita misteriosamente in odio a noi. Come nella prima sortita, finii per scivolare nel vano di una porta ignota, e qui nascondermi in attesa degli eventi. Ora mi conveniva, per limitare almeno i danni, di aspettare che il barbuto, certamente appostato come me all'altra estremità del corridoio, sbucasse dalla trincea per il primo. Lo avrei quindi lasciato avanzare di un buon tratto, e solo all'ultimo sarei uscito anch'io, ciò allo scopo di imbattermi con lui, non più dinanzi alla toilette, bensì molto più in qua. Cosicché, superato l'incontro, io rimanessi libero di agire senza noiosi testimoni. Se invece lui, prima di incontrarmi, si fosse deciso a entrare nel locale, tanto meglio. Esaudite le sue necessità, egli non si sarebbe poi ritirato in camera e per tutta la notte non si sarebbe più fatto vivo. Sporgendo appena un occhio dallo stipite, per la distanza non potevo vedere se l'altro stesse facendo altrettanto, restai in agguato lungo tempo. Stanco di stare in piedi, a un certo punto mi accoccolai sulle ginocchia, senza interrompere mai la vigilanza. Ma l'uomo non si decideva a uscire. Eppure egli era sempre laggiù, nascosto, nelle mie stesse condizioni. Udii suonare le 2:30, le 3:15, le 3:30. Non ne potevo più. E infine caddi addormentato. Mi risvegliai con le ossa rotte, che erano già le 6 del mattino. Sul momento non ricordavo nulla, Che cos'era successo? Come mai mi trovavo là per terra? Poi vidi altri come me, in vestaglia, rincantucciati negli anditi delle 100 e 100 porte, che dormivano. Chi in ginocchio, chi seduto sul pavimento, chi assopito in piedi come i muli, pallidi, distrutti, come dopo una notte di battaglia.
Sono sceso giù dal tabaccaio per comprarmi le mie sigarette. Lui mi ha detto: le ho tutte finite. Porco Giuda, non si fa così. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. Ti volevo mandare una mail per sapere se uscivi stasera, ma sul modem la linea non c'era. Porco Giuda, non si fa così. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. C'era il sole questa mattina, così ho steso a asciugare il bucato, ma è piovuto, si è tutto bagnato. Porco Giuda, non si fa così. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. Allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. Sul divano leggevo sto libro, bello grosso che mi ha regalato. C'è un capitolo intero saltato. Porco Giuda, non si fa così. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. Incanterò la mia canzone. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. Va bene, allora mi ubriacherò e poi sui gomiti camminerò. E ad un lampione alla fin canterò la mia canzone. Ci sono anche le volte in cui le sere sono cumuli di assurde verità, dove la voce si incrina e si dispera, cercando un qualche poco di pietà. Dove il silenzio è figlio del rimpianto e a niente serve la sincerità. È lì che viene fuori la vera differenza Fra chi non vuol sapere, chi sa già. Fra chi non vuol sapere e chi sa già. Ci sono anche le volte in cui nei giorni si insedia da padrona la viltà, dove il tempo che corre è come un cane che abbaia con odiosa fatuità.
Dove note rabbiose. Il primo racconto è L'oro di Napoli, tratto dall'omonima raccolta di Giuseppe Marotta.
Fra chi non vuol sapere, chi sa già. Tra chi non vuol sapere, chi sa già.
La seconda lettura è Il corridoio del grande albergo di Dino Buzzati, contenuto nel Il Colombra e altri racconti.
Sono paillette di un vecchio varietà, dove pigliare botte sulla testa è solo e sempre una fatalità, dove lo scherno è l'unica risposta alle ore ricamate di ovvietà. È lì che viene fuori la vera differenza fra chi non vuol sapere e chi sa già. Fra chi non vuol sapere e chi sa già. Viene fuori la vera differenza fra chi non vuol sapere e chi sa già. Fra chi non vuol sapere e chi sa già.